Questa mattina continuerò il messaggio dal titolo Imitazione di Cristo o Cristo. Questa è l'ottava parte. Leggiamo la parola di Dio nell'Epistola ai Galati al capitolo 5. Epistola ai Galati, capitolo 5. Leggiamo dal versetto 16, Epistola ai Galati, capitolo 5, versetto 16. Ora io dico, camminate per lo Spirito e non adempirete i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito a desideri contrari alla carne. Sono cose opposte fra loro, in guisa che non potete fare quel che vorreste. Ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Ora, le opere della carne sono manifeste, e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, gozzoviglie ed altre simili cose, circa le quali io vi prevengo come vi ho anche già prevenuti, che quelli che fanno tali cose non erederanno il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza. Contro tali cose non c'è legge. E quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Non siamo vanagloriosi, provocandoci ed invidiandoci gli uni gli altri. Amen. Questo testo si parla del frutto dello Spirito Santo. E vedete che il frutto dello Spirito Santo è qui contrapposto alle opere della carne. È meraviglioso perché il frutto è un miracolo, perché quando l'agricoltore semina un seme nel cuore della terra, il seme si sposa con la terra, e da questo matrimonio, da questa unione, da questa compenetrazione reciproca, nasce una pianticella, questa pianta diventa albero e da quest'albero si genera il frutto. Fai l'albero buono e anche buono il suo frutto sarà. Sapendo che uno solo è buono. E questo fatto è meraviglioso. Un uomo e una donna si uniscono e nasce una creatura. Allora, il frutto non è un'opera, è veramente un miracolo. Perché quando noi prendiamo fra le mani un frutto succoso, ricco di colori, ricco di sapori, spesso ricco di profumi, dobbiamo dire che tutto questo che ci avvolge completamente nella sua bellezza è un miracolo del cielo. Cioè, il cielo manifesta la sua grassezza, la sua bellezza, anche con quello che Dio ci dona. Perché? Dice, le perfezioni invisibili di Dio, Dio le ha rese visibili mediante le sue opere. Allora, come non rendersi conto, aprire gli occhi davanti al frutto? Ma il frutto è un miracolo. Che si tratti di un figlio che nasce, che si tratti di un frutto proprio che viene da una pianta, è un miracolo, è una cosa meravigliosa. Mentre l'opera dell'uomo parte dalla testa, parte da una certa progettualità, un certo impegno a voler fare qualcosa, a pianificare, a definire i contenuti, il come, il quando, cosa. Qui si contrappone proprio l'opera al frutto. Il frutto è un miracolo. La vita cristiana non è un'opera, ma è un frutto. E questo fatto è meraviglioso. Salmo 1 dice che c'è un albero piantato presso rivi d'acqua, il quale dà il suo frutto nella sua stagione. E noi siamo stati creati con uno scopo, che è quello di portare frutto, che è quello di essere proprio come i frutti che vediamo, come sono belli i bambini appena nati, no? Li vediamo paffutelli, gradevoli, con la carne che è come burro, la bellezza dell'opera di Dio. Se noi sapessimo quali sono i piani e i progetti di Dio per ciascuno di noi, la bellezza che potremmo raggiungere vivendo nei suoi cortili e la sua presenza, la gloria, la maestà che Dio vuole infondere nella nostra vita per poter essere veramente quello per cui siamo stati creati. Perché lo scopo di Dio è manifestare la sua bellezza. Tutti i frutti manifestano la bellezza del cielo come miracoli di Dio. Le opere dell'uomo manifestano soltanto la bruttezza dell'essere umano. Perché quale che è l'impegno che noi possiamo mettere, rimane sempre un'opera la cui origine è la terra e non è il cielo. Il frutto ha come paternità, come origine il cielo. L'opera ha sempre come origine la terra. Tutte le persone anche che si impegnano a voler fare il bene partendo da una matrice, da una base terrena, sono condannati a far male. Come dice l'Apostolo Paolo, vorrei fare il bene, poi il male prevale e trionfa. E io dice, mi trovo sotto questa legge che volendo fare il bene, alla fine finisco col fare il male. Questo fatto è importante e ci fa capire chiaramente che c'è un cammino, che ora esamineremo, che parte dal seme ma termina col frutto. Se questo cammino non si completa, il piano di Dio è vanificato. Noi tante volte riceviamo il seme di una rivelazione celeste da parte di Dio. La mia preghiera, quando il Signore mi dà di queste rivelazioni, Signore, fa che questa rivelazione diventi qualcosa di concreto, di reale nella mia vita. Spezza il mio cuore duro, perché desidero veramente che questa rivelazione sia come dice la parola di Dio in Prima Giovanni. Quello che era nel cielo, noi l'abbiamo visto, l'abbiamo toccato, l'abbiamo contemplato. Lo scopo della parola di Dio non è solleticare i nostri sentimenti, la nostra mente, dandoci qualche sprazzo di gioia o di allegrezza. Ma lo scopo della parola di Dio è quello che c'era all'origine, sia la luce, e la luce fu. Non c'erano più le tenebre, ma c'era solo la luce. Questo fatto è fondamentale, il frutto dello Spirito Santo. Qui dice la parola, camminate per lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. Lo Spirito Santo ci separa dalla carne, perché lo Spirito Santo ha un progetto, dal seme al frutto, ha un progetto, un sole che nasce e che a un certo punto illumina completamente la terra. Quindi noi non possiamo accontentarci semplicemente della fase iniziale, quella di ricevere il seme e di capire tutto del seme. Ma lo scopo del seme è diventare frutto. Se non diventa frutto, il seme è stato bestemmiato. Non è stato ricevuto. Camminate per lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. Quindi vuol dire che lo Spirito ci fa camminare, ci dà la grazia di poter camminare, di non essere statici. Perché la carne è come il piombo attaccato ai nostri piedi. La carne ci impedisce di camminare. Ci tiene attaccati alla terra, impossibilitati di volare nel cielo di Dio. Ma la parola in Atti, capitolo 1, versetto 8, dice «Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo sarà su voi e allora mi sarete testimoni». È di questo che noi abbiamo bisogno, della potenza dello Spirito Santo. Perché non dipende né da chi corre né da chi vuole, ma dipende soltanto dall'opera che solo lo Spirito di Dio sa e può compiere nella nostra vita. E lo Spirito non battezza un'anima tracotante, orgogliosa e presuntuosa, ma battezza solo coloro la cui parola, la parola di Dio, ha spezzato e ha rotto il cuore. Allora l'olio scende copioso in quel cuore per ungerlo, per vivificarlo e per trasformarlo progressivamente all'immagine e alla gloria di Dio. Non per fare di lui un attore o un'attrice, ma per fare di lui un figlio di Dio. Che meraviglia! Oggi siamo figli di Dio, perché unti, battezzati, nati di nuovo per mezzo dello Spirito, come Gesù disse a Nicodemo. Lo Spirito Santo ci fa camminare ogni giorno e compie ogni giorno il miracolo che il seme che prima entra nella nostra testa, pian piano cattura e conquista tutto l'essere, il cuore. E quindi, quando questo seme diventa la nostra mente, il nostro desiderio, i nostri pensieri, cattura completamente i nostri pensieri, noi siamo uniti al seme, avviene un matrimonio interiore. Non possiamo liberarci del seme mentre facciamo la doccia, mentre ci facciamo la barba, mentre camminiamo. Il seme parla, è con noi. E noi, perché sta cercando di conquistare tutto l'essere nostro, e a un certo punto noi gli diamo il nostro cuore e diciamo: sì, Signore, venga il tuo regno. Io voglio questa parola, la desidero con tutto il mio cuore. Desidero che questa verità che tu hai rivelato alla mia mente possieda tutto il mio essere, che si incarni in modo tale che quale è stato il Signor Gesù, il Verbo incarnato che hanno toccato, che hanno visto, così anche noi possiamo essere questo. Perché accontentarsi semplicemente di aver capito non vuol dire essere salvati, ma essere trapassati dalla parola per essere poi vivificati dallo Spirito Santo. Questa è la vita eterna. Lo Spirito Santo ci fa camminare, cioè ci dà la potenza di poter decollare. Se nel Medioevo qualcuno avesse osato affermare che un oggetto di metallo che pesa molte tonnellate poteva sollevarsi e volare, ci andavano giù duro nel Medioevo, lo mettevano quantomeno a rogo, perché questa è una diavoleria che va punita con la morte. Sono passati un po' di secoli, oggi nessuno di noi si meraviglia quando vede un aereo che vola. Però attenzione, se nel Medioevo qualcuno avesse detto a un bambino: oh, vieni che ti porto a vedere un oggetto molto pesante che vola, il bambino ci andava. Lo credeva, sì, fammi vedere, però no. Allora c'è un problema, il problema è che non siamo bambini, siamo troppo adulti, troppo maturi, e che non osiamo credere che quello che qui sembra essere impossibile può essere una realtà. E quando saremo là, fra un po' di tempo, come è passato un po' di tempo dal Medioevo oggi, vedremo che tutto quello che noi non credevamo si poteva realizzare, che certe conquiste che non abbiamo fatto erano proprio lì davanti a noi e che causa la durezza dei nostri cuori non abbiamo saputo cogliere. Cosa è passato dal Medioevo oggi? Qualche secolo. Cosa passerà da ora quando saremo nel cielo di Dio? Secondo me poco tempo, ma è meraviglioso. Siamo chiamati non ad essere increduli, ma credenti. Voi riceverete lo Spirito Santo e questo vi darà potenza. Potenza per non rimanere attaccati alla terra, ma per poter volare in alto e vivere come si vive nel cielo. Gloria a Dio. Questo per la nostra gioia, per il nostro appagamento, per la nostra felicità. Perché il Signore ha detto: vi manderò il Consolatore. Perché Consolatore? Perché noi siamo normalmente afflitti dalla nostra carne. Tentiamo sempre di esternalizzare questa nostra sofferenza e insoddisfazione interiore, ma in realtà la causa siamo noi, non sono mai gli altri. La causa della nostra mancata pace e soddisfazione siamo noi, non sono gli altri. Non è la politica, non è il governo, non è il datore di lavoro, non è il marito, non è la moglie, non sono i figli, non sono le situazioni, siamo noi, lo dice la parola. Che il motivo del nostro dolore siamo noi. Allora occorre lo Spirito Santo che è Dio stesso che viene a dimorare nei nostri cuori, che ci rende leggeri, perché noi siamo pesanti, molto pesanti. E lo Spirito Santo ci permette di poter volare, ci dà la potenza. Allora, dice, sarete testimoni, non quando abbiamo studiato e capito tutto della parola, ma quando abbiamo ricevuto tutto del Signore, il suo Spirito. Questo ci dà gli occhi di Dio, questo ci dà il cuore di Dio e ci permette di poter testimoniare. La testimonianza non sono cose da fare, quella è un'opera. L'opera ha una progettualità che viene dalla terra. Lo Spirito Santo porta il cielo sulla terra. È un miracolo. Quando tante volte dici, però è difficile. Io rispondo sempre, non è difficile, è impossibile. Ma quello che è impossibile a noi è possibile a Dio. Sì, però è molto difficile vivere la vita cristiana. È impossibile. Difficile lo dice un religioso. Dice, mi sto impegnando. No? Ma un figlio di Dio dice, è impossibile, ma quello che a me è possibile a Dio. La vita cristiana non è qualcosa di statico, che produce una sorta di appartenenza culturale a un gruppo, a un credo. Non è un'abitudine statica come l'acqua putrida in uno stagno dove non entra e non esce acqua, ma è qualcosa di dinamico, un ruscello che scorre e porta sempre suoni, dinamiche e contenuti nuovi. Non è come la manna conservata nel frigo della nostra mente che inverminisce. Il risultato è puzza, fetore, ma è come il frutto, è profumato, è dolce, è buono. Abbiamo bisogno di questo, di ricevere il cielo perché a nostra volta possiamo veramente amare quello che Dio ama e godere delle cose che il Signore nella sua grazia ha voluto rivelare a ciascuno di noi. Vogliamo veramente benedire il Signore per questo. Se siete condotti, dice, dallo Spirito Santo, non siete sotto la legge. Perché? Perché il religioso conosce soltanto la legge della parola, la formula, la regola, quello che bisogna fare e si sforza di farlo. Questa è la legge della parola. Ma, dice, se siete condotti dallo Spirito, non avete bisogno della legge, perché lo Spirito vola ben al di sopra della legge. Lo Spirito di Dio è la fonte ispiratrice nei nostri cuori e ci conduce a fare quello proprio che a Dio piace e ad essere soprattutto quello che a Dio piace, avere i suoi pensieri e le sue rivelazioni nel nostro cuore. Lo Spirito Santo fornisce la potenza del vento e ci fa camminare, ci fa volare in alto presso il trono di Dio. Crea movimento, quello di Dio. Fornisce potenza. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi, per vivere nel cielo di Dio. Sapendo che il naturale non riceve le cose dello Spirito, che solo lo Spirito Santo conosce le cose di Dio. La vita dello Spirito Santo è un cammino. È il seme che diventa frutto, è il sole che spunta al mattino, che poi perpendicolarmente illumina la terra, la irraggia del suo calore. E questo è la vita dello Spirito Santo. Quanti di noi ci siamo convertiti da un anno, 2 anni, 10 anni, 20 anni, 40 anni? Noi stiamo camminando, ma dobbiamo sapere che lo Spirito Santo ci fa camminare, non è staticità. La Chiesa non è fatta da vecchi, è fatta da persone che hanno età diverse e che stanno camminando sotto la guida e l'unzione dello Spirito Santo. È strano vedere che a volte ci sono degli ottantenni che sono molto più giovani di alcuni ventenni. Più freschi, più belli. Hanno un sorriso diverso che quelli là, che sono giovani, che hanno la pelle lucida, non riescono ad avere. Ma guarda tu, Perché? Perché è lo Spirito Santo che ci conferisce vita, allegrezza, gioia, pace. Allora, è un cammino. E guardate, Ecclesiaste capitolo 7, versetto 8, c'è un passo che qui ripetiamo spesso, è che è meglio la fine di una cosa che il suo principio. Perché il Signore dice, per me è meglio quello che è il risultato finale. Se non c'è il frutto, vuol dire che il seme è stato bestemmiato. Lo scopo del seme è produrre il frutto. E il frutto qual è? Dio in noi, Cristo in noi. Talché parliamo come se fosse Cristo a parlare, dice l'Apostolo Paolo. Pensiamo come se fosse Cristo a pensare. Questo ci rende belli e soprattutto pieni di succo, di nutrimento. Perché lo scopo per cui Dio manda l'acqua, lo scopo perché Dio manda la neve, è che alla fine ci sia un frutto e che questo frutto possa veramente nutrire i cuori. Benediciamo il Signore per questo, ma non ci possiamo accontentare di conoscere una dottrina, di aver capito una parola. Ma cosa conta capire? L'inferno sarà pieno di gente che ha capito. Ma se questa parola, questo seme, non diventa frutto, il processo per cui Dio l'ha mandato è stato vanificato, bestemmiato. Io vedo che abbondano certi studi che vanno benissimo, ma l'importante è che, quale che sia lo studio al quale noi ci dedichiamo, che questo studio ci porti a vedere Cristo maturare nella nostra vita le caratteristiche del nostro amato Salvatore. Accontentarsi del seme della rivelazione e accontentarsi di capire, di leggere. È la cosa che più mi umilia quando medito e poi chiudo la Bibbia e poi non rimane più niente. Allora mi dico, ma Sauro, ma cosa hai meditato? E allora bisogna alzare gli occhi al cielo e dire, Signore, desidero veramente che questa tua parola si materializzi, si concretizzi. Perché la parola è diventata carne ed ha abitato per un tempo fra di noi. Questa è la nostra genesi, la nostra storia. La parola è diventata carne ed ha abitato per un tempo fra di noi. Non servono i credenti di via Venturi, ma serve che la parola diventi carne. Non serve appartenere a un gruppo, serve essere la Chiesa di Gesù Cristo di Via Venturi, perché quella Chiesa ha Cristo nel cuore, non fuori dal cuore. Ma la carne ha desideri contrari a quelli dello Spirito, e lo Spirito ha desideri contrari a quelli della carne. Sono cose opposte tra loro, in guisa che non potete fare quel che vorreste. Trovarsi nella carne, Romani 8 dice, quelli che sono nella carne hanno l'animo alle cose della carne, significa stazionare in una condizione di comunione, di unione con i propositi, con i desideri, con le aspirazioni della nostra carne. Cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che, come diverse volte diceva il fratello, noi possiamo prendere un maiale, che il cui habitat è quello del porcile, e lo possiamo lavare, lo togliamo dal porcile, lo laviamo, poi gli mettiamo anche un bel maglioncino addosso, e poi una bella collanina, poi tutto bello rosa, gli mettiamo anche un po' di profumo, e poi col guinzaglio, quei bei guinzagli che ci sono ora, lo portiamo anche a passeggio. Allora dice, ora non è più un maiale, perché vedi che fa delle cose non da maiale. Però c'è un problema, che come passa vicino a uno stagno e vede del fango, il maiale ci si tuffa subito dentro. Perché dice, io voglio vivere lì. Perché quello è il suo habitat. Lui gode a rotolarsi nel fango. Noi diciamo, guarda com'è, io sto bene. Allora, quelli che sono nella carne hanno l'animo al fango della carne. i loro sentimenti, i loro desideri, i loro pensieri, sono sempre lì. E quando cadono nel fango, non c'è lo Spirito Santo a riprenderli, a giudicarli, a salvarli e a tirarli fuori dal fango. Come accadrebbe per un agnellino che invece ha un habitat diverso. Preferisce il pascolo o una pecorella. Quando cade nel fango non desidera altro che venirne fuori per essere lavata e per essere posta di nuovo nella sua condizione naturale, che è quella di vivere nel prato. Ora, il problema non è cadere nel fango, il problema è quando non c'è lo Spirito che ci riprende, che ci giudica e che ci fa subito desiderare il bisogno di essere lavati, imbiancati, purificati e rimessi là dove siamo stati creati, nel prato di Dio, per vivere la nostra vocazione, lo scopo per cui siamo stati creati. Allora, quelli che sono nello Spirito hanno l'animo alle cose dello Spirito. Quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio, perché ciò a cui la carne ha l'animo è morte, ma ciò a cui lo Spirito ha l'animo è vita e pace. Guardate, c'è un piccolo test che possiamo fare per sapere se siamo nello Spirito o siamo nella carne. Tutto quello che qualcuno ci può proporre, tutto quello che la nostra carne ci propone, non genera vita e pace. Rabbia, ira, rancore, odio, giudizio, sospetto, cattiverie di ogni genere. Lì state tranquilli che noi siamo nella carne, anche se abbiamo ragione, siamo comunque nella carne. E tutto quello che è l'opera della carne con le sue conseguenze ci logora e ci distrugge. Ma dice che quelli che sono nello Spirito hanno vita e pace. Se quello che penso, se quello che occupa i miei pensieri, occupa il mio cuore, non mi comunica vita e pace, la paternità non è celeste, è terrestre. Liberiamocene subito. Siamo noi nel peccato. Torto, ragione, conta poco. Siamo nel peccato. Perché quella cosa lì sta adombrando i nostri cuori, ci sta punendo, perché la punizione è data dal fatto che soffriamo, ma quando c'è lo Spirito di Dio c'è vita e pace. Cioè io ho ragione. L'inferno è pieno di gente che ha ragione, ma sono comunque condannati. Se i pensieri del tuo cuore, se quello che vive nel tuo cuore non comunica vita e pace, è dalla carne, non c'è da fare molta strada. E quindi dobbiamo fermarci e confessare il nostro peccato. Come avviene la separazione dalla carne? Lo Spirito ha desideri opposti a quelli della carne. L'Apostolo Paolo dice: io vorrei fare il bene, ma poi il male si trova in me. Cioè la volontà c'è di fare il bene, ma non il mezzo, perché il mezzo è solo lo Spirito di Dio che realizza la volontà di Dio sulla terra. Noi possiamo metterci tutta la volontà che vogliamo, ma se alla fine non è lo Spirito di Dio, la fonte ispiratrice che illumina e guida i nostri passi, quello che faremo ha una durata molto breve. Io vorrei, ma chi mi trarrà, dice l'Apostolo, da questo corpo di morte? Quindi riconosce che il suo essere nell'uomo è essere nella morte. Ma Gesù ha detto: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Se il figliuolo vi farà liberi, sarete veramente liberi. Conoscere la verità è sposarsi con la verità ed essere uniti alla verità. La parola che diventa parte di noi. Siamo proprio ispirati, posseduti dalla parola. Questa parola, come dice nel libro del Deuteronomio, al capitolo 6, rimane con noi dalla mattina alla sera. Qualunque cosa vediamo diventa pura perché la parola possiede completamente i nostri cuori e ci libera da ogni inganno, da ogni malvagità. Il Signore come ci libera dagli inganni della carne? Gesù ha detto: io sono la luce del mondo, Giovanni capitolo 8. Isaia capitolo 9 versetto 1 dice: il popolo che giaceva nelle tenebre ha veduto una gran luce. Ma ha veduto una luce, non è come i farisei che chiedevano: Signore, mostraci un segno dal cielo. Noi a volte cerchiamo soltanto un segno, un'apparizione celeste, ma la luce del Signore è un'altra cosa, è una luce che illumina, che vivifica. Io sono la luce del mondo, la tua parola è una lampada, cioè è Cristo che illumina il nostro cammino. Fratelli ci hanno detto, come succede sempre, che noi non sappiamo, non capiamo, però ci siamo messi in preghiera, il Signore ci ha dato chiarezza. È bello perché la parola di Dio non è ni, è sì o no. Ci sono troppi indecisi in questo mondo. Ma la parola arriva un momento che dopo aver pregato dà una convinzione e si va diritti per una strada, senza sempre vacillare a destra e a sinistra. Allora, la parola è una lampada che illumina. È la luce che scaccia le tenebre. Perché quando dice la parola che le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, Dio parlò e la luce fu. Allora, quando Dio parla, la luce arriva. Le tenebre prima coprivano la faccia della terra, ma quando Dio ha parlato è arrivata la luce. Ma cosa succede quando arriva la luce? La parola spezza il cuore e la parola non produce opere, non produce impegni, non produce il dovere, ma produce il frutto. Normalmente gli impegni, il dovere, è qualcosa che... Non so quanti di noi vanno volentieri a marcare il cartellino, magari per chi fa i turni anche in ore un po' particolari, no? No. Però camminare in mezzo a un frutteto, andare a vedere un piccolo bambino che è nato, è veramente motivo di gioia. Allora, la parola vivifica, la parola illumina, e in Giovanni capitolo 3, versetto 19, è detto che la parola è venuta nel mondo, la luce è venuta nel mondo, la luce che illumina ogni uomo. La vera luce che illumina ogni uomo era per venire nel mondo. Non è una frase di stile, ma la luce serve per illuminare. La luce che illumina, la vera luce che illumina ogni uomo era per venire nel mondo. Ma la luce, dice, è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato di più le tenebre più della luce. Ora, non ci sfugga il fatto che quando la parola parla di odio, Romani 9, ho amato Giacobbe ma ho odiato Esaù, sta dicendo che ho amato Giacobbe più di Esaù. Però scusate, chi è che si sposa con qualcuno che ti fa una dichiarazione di questo genere? Guarda, ti amo, però scusami ma amo di più quell'altra. Cioè, in sostanza, ti amo, però amo di più quell'altra. Dici, vai da quell'altra, scusa, cosa vuoi? No? Cioè, è normale che sia così. Normalmente l'amore implica il primato, l'eccellenza. E essere primo a tutto e a tutti. Tu amerai l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore. E queste parole, queste mie parole, ti staranno nel cuore. Ne parlerai quando sei per via, quando sei sulla strada, quando ti alzi e quando ti corichi. Questa parola sarà come un segnale, come una luce che ti ispira e ti guida del continuo. Questo è il piano di Dio e questo è lo scopo, questa è la nostra vita, è lo scopo della nostra vita. La luce è venuta nel mondo. E gli uomini cosa hanno fatto? Non hanno detto odio la luce, hanno detto amo la luce, ma amo di più quella cosa là. È esattamente il seme che cade in una buona terra, ma in questa terra crescono anche le spine. C'è la strada, c'è la roccia e ci sono le spine. Non dice che il seme non attecchisce in quel terreno, no, dice che attecchisce, ma è impedito di giungere a maturazione, quindi portare frutto, perché ci sono le spine, che sono più amate del seme. Ora provo a immaginare di rappresentare questo tipo di persona. È una persona interessata all'Evangelo, che forse conosce anche l'Evangelo, che ne parla, ma in fondo al suo cuore le spine sono più importanti. E quindi non avviene la maturazione, non diventa frutto. Sapete come si chiama questa, nella parola di Dio? La bestemmia contro lo Spirito di Dio, che è lì a pungolare, per fare sì che quel seme diventi frutto, ma purtroppo a causa delle spine non lo diventerà mai. Lo scopo dello Spirito di Dio è illuminare il nostro cuore. Salmo 18, versetto 28 dice: l'Eterno, il mio Dio, è quello che illumina le mie tenebre. Sapete cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando lo Spirito Santo viene nella nostra vita, viene in un cuore orgoglioso. Pensavamo di avere un naso aquilino dei migliori. Pensavamo di avere due occhi, ma di un azzurro quasi bianco. Pensavamo di avere una folta capigliatura. Improvvisamente si accende la luce dello Spirito Santo, c'è uno specchio davanti a noi, vediamo che siamo calvi, che abbiamo due occhi scuri che sono quasi neri, che invece di essere alti 1,85 m come pensavamo siamo soltanto 1,55 m, che invece di essere snelli siamo obesi, che invece di avere una bella pelle liscia è piena di rughe. Questo è quello che dice l'Apostolo Paolo in Filippesi: le cose che pensavo essere un vantaggio sono diventate spazzatura. Questo è il miracolo che compie lo Spirito quando viene nella nostra vita. Pensavamo di essere qualcosa, qualcuno, ma improvvisamente la luce di Dio ci ha mostrato tutta la bruttura. A quel punto o amiamo le tenebre o amiamo la luce. O diciamo venga il tuo regno, oppure continuiamo a dire che siamo belli. E benediciamo il Signore perché questa luce non è una luce aggressiva, è una luce dolce, è generosa. Pian piano, nel corso della vita, ci fa vedere tutta la bruttura dell'uomo vecchio che è in noi, dell'opera di Satana, della devastazione operata dal maligno nei nostri cuori. E al tempo stesso ci dà la grazia di sapere che oggi possiamo essere quello che non eravamo ieri e che c'è un oggi sempre nuovo, perché il Signore è l'Eterno, l'Io sono, ed Egli fa sempre cose nuove. Per questo dice la parola: se uno non odia finanche la sua propria vita non può essere mia sposa. Infatti cosa dice l'Apostolo Paolo? Chi mi trarrà da questo corpo di morte? Non giustifica la sua morte, non la prova, non la condivide, ma invoca la liberazione. E questa è un'altra cosa meravigliosa dei figli di Dio, che non addossano le colpe agli altri, ma sono resi responsabili da parte del Signore, che veramente il problema sono solo loro. Se uno non odia fino anche la sua propria vita, ma come posso odiare la mia vita se non attraverso la luce dello Spirito Santo? La saggezza umana non ci permette di avere un contrasto corretto tra quello che siamo e quello che Dio è. Occorre solo la luce di Dio. Quella ci umilia, quella ci butta veramente a terra e ci dà la grazia di poter gridare a Dio come l'Apostolo Paolo. Voglio essere come te, Signore. Voglio te. Non voglio essere simile a quella corrente evangelica, quello non conta niente, ma voglio essere come te. Voglio che venga il tuo regno. Che quello che è vero in cielo sia vero anche nella mia terra. Voglio che la mia terra sia un pezzo di cielo, una propagine che passa dal cielo sulla terra. Perché quando siamo così siamo felici. può nevicare, possiamo essere oggetto di ingiustizia, di malvagità, siamo comunque felici perché viviamo di un'economia che non è più terrestre, che non ha bisogno delle palafitte terrene, ma vive di forza celeste. E quando non riusciamo a vivere questo vuol dire che siamo nel peccato. E che il cielo non è in noi, ma c'è solo la terra, con tutti i suoi flutti, con tutte le sue agitazioni, con tutti i suoi rumori. Seconda Corinzi, capitolo 3, versetti 17 e 18, dice: il Signore è lo Spirito, e dov'è lo Spirito del Signore? Qui vi è libertà. Il Signore è lo Spirito, e Dio è luce. E dov'è la luce di Dio? Qui vi è libertà, la possibilità di vedere. Tu sei quello che illumina le mie tenebre. La libertà è l'affrancamento dalla carne. Contemplando la gloria del Signore siamo trasformati di gloria in gloria, secondo che opera lo Spirito. E questo fatto è importante. Noi non possiamo più giustificarci, perché lo Spirito ci è stato donato, Dio si è donato. E se noi rimaniamo ancora nell'amarezza della carne, nei rumori, nella povertà, nella miseria della carne, siamo responsabili. Perché invece di ascoltare i propositi, i suggerimenti dello Spirito che ci rende ricchi e prosperi, benedetti, noi viviamo delle miserie della carne, dando seguito ai pensieri e ai propositi della nostra carne. Poi la prossima volta entreremo più nel dettaglio su quello che la carne fa. Le cose che prima erano un guadagno, Filippesi 3:7, ora sono diventate un danno. Ci sono delle persone magari che facevano prima uso di varie forme di malvagità per aver ragione, di menzogna, di inganno, di raggiro. Ora tutto è un danno. Perché? Quando arriva lo Spirito Santo, se lo Spirito Santo è una realtà nei nostri cuori, noi non dormiamo la notte quando facciamo il male. Quando viviamo non secondo gli standard celesti, ma viviamo secondo gli standard terrestri, lo Spirito Santo ha una lama, brandisce la parola di Dio, ma la brandisce in modo pesante. E il Signore, siccome è un padre amorevole, corregge il figlio che egli ama. Se siamo senza correzione non c'è problema, continuiamo a vivere nel fango e nella miseria. E non fa meraviglia che certiuni vivano sempre nel fango e nella miseria delle menzogne, delle bugie e dell'inganno. Ma colui che ha lo Spirito di Dio vuole la vita e la pace del cielo. Dice: ma io non ho vita e non ho pace perché sono tribolato. È un problema di cui ti devi liberare, perché la possibilità di liberarti da questo c'è. E non dipende dai tuoi ragionamenti, ma dipende dal fatto di accettare la guida e l'opera dello Spirito Santo. Mi colpiva molto questi giorni, meditando Romani capitolo 15, quando riporta il passo di un salmo che dice, per non sbagliare, gli oltraggi di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me. Sapete il Signore Gesù che cosa ha fatto? Invece che soffrire per gli oltraggi che gli venivano proposti, ha fatto qualcosa di meglio, li ha presi su di sé. Noi non riusciamo a vivere quando siamo oltraggiati. Ma Gesù ha detto: gli oltraggi di quelli che ti oltraggiano, io li ho presi su di me. Sapete cosa vuol dire? Che noi siamo contro Cristo quando ci lamentiamo del continuo, quando giudichiamo del continuo, quando sospettiamo continuamente il male, quando siamo costantemente intenti a vedere il male. Siamo contro Cristo, perché Cristo il male l'ha preso su di sé. Allora se Cristo vive in noi, vuol dire che noi seguiremo la stessa strada, vero o no? Gli oltraggi di quelli che ti oltraggiano li prendiamo su di noi. Sapete quante donne hanno conquistato dei mariti increduli, seguendo proprio questo passo? Gli oltraggi di quelli che ti oltraggiano sono caduti su di me. E come Cristo ci ha conquistati a Lui, dicendo: tu mi hai fatto del male, ma io ti amo e dono la mia vita. Padre, perdona Sauro, che non sa quello che fa. Altrimenti non abbiamo titolo per chiamarci cristiani. È una violazione della legge chiamarci cristiani se poi Cristo non è veramente in noi. Ma Cristo ha detto: gli oltraggi di quelli che ti oltraggiano, io desidero prenderli su di me. Egli era la pecora muta, menata allo scannatoio, davanti a chi la tosava, cioè chi gli toglieva la sua gloria. Perché se noi guardiamo una pecora tosata fa un po' impressione, ma con tutta la sua lana gira gloriosa, fiera della sua posizione. Se il figliuolo vi farà liberi, voi sarete veramente liberi. Qualcuno questa mattina ha pregato, non mi ricordo chi, ma Cristo ha vinto nel mondo attraverso la croce. Non attraverso una spada sguainata, un cavallo. Non a caso ha cercato un asinello sul quale montare, perché il tuo re viene a te montato su un puledro d'asina. Gesù non aveva bisogno delle palafitte umane per elevarsi, perché ci pensava il Padre, per lui che era un figlio obbediente, a elevarlo e a farlo risuscitare dal sepolcro. Tu non permetterai che il tuo santo venga alla fossa. L'economia del Signore Gesù era l'economia di tipo celeste, non di tipo terrestre. Egli sapeva ben affrontare le situazioni e portare anche il peso di qualunque peccato, di qualunque sofferenza. Gli oltraggi di quelli che ti oltraggiano, io li ho presi su di me. Noi sapete cosa facciamo quando troviamo qualcuno che pecca? Ci allontaniamo. Ovviamente ci sono dei casi stabiliti dalla parola per cui è bene effettivamente allontanarsi. Ma certamente prima di far questo dovremmo chiedere al Signore che ci dia la grazia di poterci prodigare per salvare quello che può essere salvato. Se il figliolo vi sarà liberi, vi farà liberi, voi sarete veramente liberi. Abbiamo letto che la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose diametralmente opposte fra loro, in guisa che non potete fare quel che vorreste. L'apostolo dice: io vorrei fare il bene, ma il male si trova in me. Ora, il punto qual è? Che pensando a queste cose, chiedendo al Signore la luce, lo Spirito Santo ha un serbatoio di ricchezza. La carne ha un serbatoio di grande povertà e miseria. E questo la dice già lunga. Una gran parte dei problemi della nostra relazione con Dio, e anche con la Chiesa e col mondo che ci circonda, dipende dalla nostra insoddisfazione. L'insoddisfazione è un rumore assordante dentro di noi. Spesso non siamo soddisfatti. Non siamo soddisfatti di dove siamo nati, di come siamo fatti, non siamo soddisfatti di quello che Dio ci manda e molto spesso proiettiamo la nostra insoddisfazione verso gli altri, la moglie verso il marito verso la moglie, nell'ambiente di lavoro verso i colleghi, verso i capi, nei governi, verso i governanti, verso tutto, ma la colpa è sempre di qualcun altro. Questo è anche un risultato del peccato. Vediamo la nostra incapacità di vivere secondo gli standard del cielo e diamo sempre la colpa a qualcun altro. Questo è come ha fatto Adamo, come ha fatto Eva, e purtroppo i rumori sono iniziati dopo il peccato, no? L'insoddisfazione e la scontentezza causano la lamentela, il rumoreggiare, il mormorare dentro di noi. E questa è la povertà della carne, che non è da addebitare a qualcuno o a qualcosa al di fuori di noi, ma a noi stessi. Infatti la prima cosa che fa lo Spirito Santo ci rende responsabili, che la colpa non è di qualcun altro, è nostra. Perché? Perché lo standard che Cristo ha detto, gli oltraggi di quelli che ti oltraggiano, li ho presi su di me. Il Signore Gesù ha vissuto costantemente in uno stato di pace e di vita dello Spirito Santo. Perché? Perché la sua economia non dipendeva dalla terra, ma dipendeva dal cielo. L'insoddisfazione ha come origine la nostra povertà. La carne è povera. E quando uno è povero, che ha fame, urla, si lamenta. Ma lo Spirito Santo è sempre nella pace, è sempre nella gioia. Cosa dice? Qual è il frutto dello Spirito Santo? Amore, allegrezza, pace. Fermiamoci solo qui. Basta, avanza. Eh? Amore, allegrezza, pace. Quando una persona ha amore, allegrezza, pace, è completa. Quando non c'è né amore, né allegrezza, né pace, dramma, eh? La Chiesa diventa un campo di battaglia. Se fosse possibile vorremmo avere 100 mani per far così. Mai facciamo così. Ma lo Spirito Santo ci solleva da questo inganno, ci illumina e ci fa capire che io sono il problema. L'Apostolo Paolo, che era una replica del Cristo, vedeva l'evangelizzazione come un privilegio, l'annunciare e portare il Signore là dove il Signore ancora non era conosciuto. Questo fatto è importante. Lo Spirito Santo è ricchezza, la carne è povertà. I poveri Mosè ed Aronne erano costantemente sotto il mirino di gente irresponsabile senza lo Spirito. Perché avevano scelto tutti insieme di uscire dall'Egitto e di andare verso la terra promessa, però davano costantemente la colpa a Mosè e Aronne. State tranquilli che anche noi nel corso della nostra vita daremo ogni tanto la colpa a Mosè e Aronne. Daremo ogni tanto la colpa a qualcuno. Perché? Perché la carne ama incolpare. Lo Spirito Santo brandisce la parola che è una spada e rompe il cuore, ma la carne ama incolpare. La carne si sottrae alle proprie responsabilità. La carne è irresponsabile. Ma lo Spirito Santo, gloria a Dio, ci rende veramente sensibili e responsabili. Signore, ci fa dire: venga il tuo regno nel mio cuore. Sia fatta la tua volontà e sia santificato il tuo nome. Termino qui, che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori e la vivifichi, perché veramente lo scopo per cui siamo stati creati si realizzi. Amen.